In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel mondo che verrà». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. La pagina evangelica di questa domenica ci trasmette il racconto di un incontro di Gesù con un uomo che è assetato di felicità, di gioia e di realizzazione piena. Lo abbiamo ascoltato. La domanda che presenta il Signore è: che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Ed è importante per tutti quanti noi metterci alla scuola dell'Evangelista Marco. La sua parola è lampada ai nostri passi. Lo abbiamo ascoltato, la parola di Dio è viva, efficace e più penetrante di una spada a doppio taglio. Ogni qualvolta noi ci mettiamo davanti alla parola della Scrittura, veniamo scandagliati nei pensieri del cuore. Il Signore afferra la nostra mano e ci spinge a scoprire quello che siamo, ciò che desideriamo, quanto è nelle profondità e nell'abisso dell'animo nostro. Infatti la parola di Dio, come spada a doppio taglio, ci chiede di mettere da parte tutte quante quelle che sono le nostre lusinghe, i nostri desideri, i nostri sogni di gloria e di iniziare un cammino di verità e di autenticità. Quest'uomo che si presenta davanti a Gesù, che si mette in ginocchio, desidera iniziare un cammino di autenticità e di verità. È assetato, sì, presenta al Signore quel desiderio che lo abita dentro. ed è disposto a fare tutto pur di avere la vita eterna. È una persona importante quella che si presenta a Gesù, perché, lo comprendiamo dalle sue stesse parole, è stato educato e formato nei comandamenti dell'Antico Testamento. Egli stesso dice che li ha rispettati fin da giovane, ma in essi non ha trovato la gioia, non ha trovato la serenità e la pace, la realizzazione dei sogni del proprio cuore che è ancora inquieto. Ogni qualvolta, come il giovane Francesco, figlio di Pietro di Bernardone, ci mettiamo dinanzi alla parola di Cristo, veniamo scandagliati in profondità, veniamo messi a nudo in quelle che sono i nostri desideri e veniamo richiamati a fare un cammino di autenticità e di verità, perché dinanzi al Salvatore noi possiamo ricevere da Lui la vita vera in abbondanza. Egli stesso lo confida: io sono venuto perché le mie pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Tutti quanti noi avvertiamo, carissimi fratelli e sorelle, l'inquietudine del nostro cuore nella difficoltà delle nostre relazioni. Non riusciamo ad orientare l'animo nostro, ad avere gioia, a sperimentare la pace. Siamo continuamente inquieti. I dolori ci affliggono, le sofferenze ci macerano, il senso di impotenza e di insicurezza ci fa sperimentare la nostra caducità, la nostra fragilità, la nostra impotenza, il non essere creatori di noi stessi e degli altri. Tante volte avvertiamo un senso di tristezza e di frustrazione e cerchiamo di colmare questo desiderio del cuore in mille cose, in mille modi. Quest'uomo comprende che deve andare da Gesù, così come lo comprese quella donna che noi definiamo emorroissa, aveva delle perdite di sangue da 12 anni e nessuno era riuscito a risanarla. Infatti l'Evangelista Marco ci ricorda che aveva speso tutti i suoi beni per averne pace, liberazione, per vivere nella serenità da un punto di vista fisico, ma nessuno aveva risolto il suo problema. Va da Gesù e dice in cuor suo, se anche riuscirò a toccare il lembo del suo mantello, io sarò guarita. Carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, tante volte noi avvertiamo questa difficoltà nel nostro cuore, ci sentiamo angosciati, l'animo nostro soffre e cerchiamo di compensare quello che ci portiamo nel cuore in mille modi. Non riusciamo a stare in silenzio, non sopportiamo la solitudine e riempiamo il nostro tempo in mille modi, in mille relazioni, tutte strade che ci portano lontano dalla soddisfazione dei nostri bisogni più profondi e dallo sperimentare la gioia del cuore. Riempiamo il nostro tempo con telefonate, con rapporti molto spesso formali. Quando non sappiamo che cosa fare, ci dedichiamo ai social, iniziamo a chattare, a scrivere e a parlare. Ma il cuore ha bisogno di altro. Non sono i rapporti formali, le relazioni superficiali, gli scambi che molto spesso facciamo tra noi, che slittano nella mormorazione, nel risentimento, nella comunicazione di quel senso di angoscia. Non sono queste le strade che ci danno pace. È soltanto Gesù che può darci la gioia. Soltanto Lui ha parole di vita eterna. Soltanto Lui è il Salvatore, il Redentore, che Lui che ci dona in abbondanza la gioia e la vita. Ecco perché San Giovanni all'inizio del suo Vangelo dice che noi abbiamo ricevuto nel Cristo, il Verbo incarnato, grazia su grazia. È come se l'Evangelista Marco volesse dire a tutti quanti noi: ma perché perdi tempo in cose inutili? Vai da Gesù, è Lui la sorgente della grazia e della pace. Perché nel tuo silenzio non ti dedichi alla preghiera? Nella tua solitudine non incontri Cristo nell'Eucaristia? Perché non lasci che lo Spirito Santo fecondi il cuore perché tutta la tua vita, gravida del dono di Dio, partorisca nelle opere Gesù Cristo l'unico senso ai dubbi, al senso di incertezza, a quello che noi, come potenza di inquietudine e di angoscia, ci portiamo dentro. Quest'uomo ha compreso l'essenza della vita di fede, andare da Gesù, e ci va con tutto il cuore, con tutto il trasporto del suo animo, con tutto il desiderio della sua mente inquieta, si inginocchia davanti a Gesù e, al pari dell'emorroissa, desidera ricevere da lui la vita vera e piena. Desidera il bandolo della matassa, la chiave per svoltare nella sua vita. Ha iniziato bene, si rivolge al Signore, lo chiama maestro, però la sua domanda è già nell'errore. Dimostra di aver frequentato l'Antico Testamento, ma di non averlo penetrato, di non aver compreso fino in fondo quello che Dio desidera e chiede. Infatti, nel libro del Deuteronomio, il cosiddetto credo del popolo di Israele, abbiamo: ascolta Israele, il Signore è Dio tuo, è l'unico, tu lo amerai al di sopra di ogni cosa, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza. E Gesù aveva unito a questo l'altro del libro dei Numeri: amerai il prossimo tuo come te stesso. In questo c'è tutta la legge e tutti i profeti. Quest'uomo invece va da Gesù e gli dice: ma io che cosa devo fare? Noi siamo abituati a fare, crediamo che il senso della nostra vita sia in quello che facciamo, non in quello che siamo, perché noi lasciamo dipendere la nostra identità dalla visibilità delle nostre azioni, da quello che vedono gli altri, da ciò che pensano gli altri in base all'esperienza che fanno di noi. Parte sparato quest'uomo, ma non ha compreso niente, perché il fare è il segno dell'essere. Soltanto se io sono incentrato nel Signore, se abito la sua legge, se mi lascio permeare dalla sua parola che è viva, è più penetrante di una spada a doppio taglio, se entro nella relazione amorosa con Cristo, se mi lascio abitare dal suo spirito, illuminare dalla sua presenza, orientare dal suo amore, io farò dei gesti che sono il segno di quella presenza amorosa di Dio nella mia vita. Quest'uomo ha scelto il fare, così come lo scegliamo tante volte noi. Si catapulta nella freneticità della vita, ma non sono le cose che danno pace al nostro cuore, non sono le attività che svelano l'identità della nostra esistenza, non è quello che facciamo a dire ciò che siamo. Gesù lo accoglie benevolmente, lo abbiamo ascoltato, e immediatamente lo porta a riflettere sulle sue stesse parole: ma perché mi chiami buono? Dio solo è buono. E poi incalza: tu conosci i comandamenti, e li recita soprattutto nel rapporto con gli altri, lo abbiamo ascoltato: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Quasi a dire: la tua felicità dipende da come ti relazioni con gli altri. Tu non puoi staccare la vita eterna dal rapporto che vivi con le persone con le quali stai. Tutto dipende da come ti comporti, da come il tuo cuore ama, da come le tue labbra parlano, da come il tuo occhio guarda senza giudicare e senza mormorare i fratelli e le sorelle che ti trovi davanti. Tu conosci i comandamenti. L'uomo alquanto boriosamente dice: ma io li ho rispettati fin dalla mia giovinezza. Che cosa dunque mi manca? Cosa manca a quest'uomo? Ha rispettato certamente i comandamenti, ma come li rispettiamo noi, carissimi fratelli e sorelle? Molto formalmente. Non è entrato nella legge, non vive un rapporto profondo con Dio attraverso la scrittura. È come quel fariseo che nel tempio si sente migliore del pubblicano che sta in fondo al tempio e si batte il petto: io pago le decime, io digiuno, io faccio elemosina, io prego ogni giorno. Si sente migliore degli altri, proprio come quest'uomo. ha visitato l'Antico Testamento, ha rispettato i comandamenti, ma il suo animo ha sete, il suo cuore continua ad essere inquieto. E Gesù gli chiede di fare un passo, di fare un salto. Lo abbiamo ascoltato. Una sola cosa ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Carissimi fratelli e sorelle, noi viviamo tante volte il mistero della fede come una pedissequa osservanza dei comandamenti. Questo si fa, questo non si fa. E anche quando ci accostiamo al sacramento della riconciliazione, mica parliamo del nostro rapporto con Dio, della nostra preghiera, se stiamo crescendo, se stiamo comprendendo la volontà del Signore. No, noi andiamo sul concreto. Ho fatto questo, dovevo fare quest'altro, dovevo ancora osservare questo comandamento, fare questo. No, no, no. La vita di fede, carissimi fratelli e sorelle, non è la relazione con dei comandamenti pur giusti che ci vengono dalla legge dell'Antico Testamento o dai precetti che la Chiesa, interpretando autenticamente la parola di Dio, ci dona quali segnali nella strada della nostra vita per indicare la via del bene. No, no. Il nostro rapporto deve essere con Cristo. Noi siamo delle persone di fede. Noi viviamo da discepoli autentici del Salvatore se viviamo in accordo con Lui. Il passaggio che deve fare quest'uomo e che dobbiamo fare tutti quanti noi è dalla legge e dai comandamenti a Gesù Cristo. Ora, il brano del Vangelo ci mette proprio dinanzi a questo bivio. Ma per te la fede è qualcosa di astratto? Sono i comandamenti? Sono il rispetto di quelle che le tradizioni ci impone, o anche quello che pensano gli altri, di un comportamento giusto, di un modo di fare autentico, sincero? Per te la vita di fede è questo? Oppure vita di fede è seguire Gesù, essere con Lui una sola cosa, vivere le esperienze della gioia e del dolore della tua vita insieme con Lui? Riesci a penetrare nella sua vita, a vivere del suo spirito, ad accogliere la sua grazia, a lasciarti orientare dalla sua volontà, riempire dal suo amore, accendere dal fuoco vivo della sua misericordia? Questo significa essere discepoli di Gesù. Altrimenti noi possiamo anche venire in chiesa, possiamo anche pregare, ma la nostra vita di preghiera, dell'osservanza dei comandamenti, non ci trasforma. Non diventiamo migliori, non riusciamo a fare quel salto di qualità. Come si vede se noi stiamo camminando seguendo Gesù? È semplicissimo, carissimi fratelli e sorelle. Mettiamoci davanti a Gesù crocifisso e chiediamoci: ma i miei pensieri sono come i pensieri di Gesù, che dispensa misericordia e perdono persino sulla croce? Le mie parole sono come quelle di Gesù sulla croce, che angariato e offeso non risponde, ma dona sempre amore e carità? I miei gesti sono come i gesti di Gesù, offerti perché gli altri abbiano la vita in abbondanza? Io porto la mia croce insieme con Gesù per partecipare alla gioia della sua risurrezione ed essere una persona totalmente nuova, perché ci ricorda San Paolo: se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono venute di nuove. Ma tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati a sé attraverso Gesù Cristo e ci ha affidato la parola della riconciliazione, il ministero della riconciliazione. Fin quando noi non facciamo questo passaggio, non viviamo la vita di fede come in relazione con Gesù Cristo, noi siamo come il sale che ha perso il sapore, siamo come quella lampada messa sotto il letto, non illumina, la nostra vita non ha senso, non è una testimonianza significativa. Potremmo fare anche pezzi di cielo. San Paolo dice: se anche parlassi le lingue degli angeli dei martiri, degli spiriti celesti, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona e un cembalo che tintinna. Le lingue degli uomini e degli angeli le possiamo anche parlare, ma se manca la carità, se manca il rispetto dell'altro, la pazienza nei riguardi dell'altro, la capacità di accompagnarlo nella difficoltà, di sostenerlo nella caduta, di guardarlo senza giudicarlo, di parlare senza ferirlo, di accompagnarlo con quella misericordia che lo Spirito Santo riversa nel nostro cuore. Ci stiamo illudendo di essere seguaci di Gesù Cristo. Facciamo una vita religiosa, sì, ma manca quello spirito di fede, quella gioiosa speranza, quella carità autentica che ci spinge ad essere Eucaristia per gli altri, pane spezzato per la vita dei nostri fratelli. Ma c'è, oltre alla reazione di questo tale, Marco lo dice, a queste parole gli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. Questa reazione dell'uomo ha perso un pezzo di quello che Gesù gli ha detto e di come si è relazionato con lui. Tutti quanti abbiamo paura di seguire Gesù Cristo, di prendere la nostra croce, di rinnegare la nostra volontà. A nessuno di noi piace l'ultimo posto, diciamocelo chiaramente. A tutti piace comandare, avere l'ultima parola, bacchettare gli altri, dire quello che devono fare o quello che non devono fare. Il giudizio è sempre sulla nostra bocca e non riusciamo a mantenerci. Ora, noi siamo dalla parte di quest'uomo e tante volte diciamo: ma il Signore mi chiede troppo, il Signore vuole troppo da me. No, non è così, carissimi fratelli e sorelle. Tutto ciò che Dio ti chiede è proporzionato alle tue capacità, perché la grazia dello Spirito Santo che Lui ti ha dato ti può sostenere ad obbedire a Dio e alla sua parola e a seguire Gesù Cristo. Quest'uomo si è perso un pezzo di Gesù, perché, dice l'evangelista Marco, Gesù lo fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Se non c'è l'esperienza dell'amore di Dio nella nostra vita di fede, va tutto all'aria, nessuna cosa ha senso. Non ha senso la fedeltà nella vita matrimoniale o anche nella vita consacrata e presbiterale. Non ha senso il portare la croce se non c'è quello sguardo d'amore di Gesù Cristo, se tu non senti dentro che il tuo cuore palpita all'unisono con quello del Salvatore, di colui che sulla croce è stato vittima e agnello per la nostra salvezza. Se dentro di te non hai la potenza di quest'amore, se non hai fatto esperienza di questo sguardo di Gesù sopra di te, puoi anche annunciare il Vangelo, ma quella parola non converte, perché quella parola prima di tutto non ha convertito te, non ha trasformato te. Talvolta Dio è così misericordioso che ci fa essere ministri di riconciliazione e di perdono, di vita nuova per gli altri attraverso quella parola che ci passa nella bocca, nella mente, senza toccarci il cuore. E quella parola trasforma gli altri. È quello che succede tante volte a noi presbiteri. Noi annunciamo questa parola che è una spada a doppio taglio, converte gli altri, ma noi per primi non veniamo convertiti. Ma quando quella parola sposa la testimonianza della nostra vita totalmente trasformata da Dio, tutto cambia, perché non sono soltanto le nostre parole ad evangelizzare, ma è la nostra vita a gridare anche quando stiamo in silenzio, perché parliamo di Gesù Cristo e di questo sguardo che è sempre sopra di noi. Chiediamo, carissimi fratelli e sorelle, di sperimentare lo sguardo di Gesù sopra di noi. Voi questo lo comprendete meglio di me perché avete un'esperienza viva nella vita delle vostre famiglie. Quando voi avete un bambino, il vostro sguardo lo segue dappertutto. Il bambino non si accorge che voi lo state guardando, ma voi lo sapete, lo guardate, lo custodite, lo preservate dal pericolo. Siete pronti a scattare come un grillo quando ci sono delle difficoltà, quando sta piangendo, quando è caduto. Questo è quello che Gesù fa con te. Il suo sguardo ti segue, il suo occhio ti scruta, mai per giudicarti, per sostenerti. È uno sguardo di amore che è provvidenza, è un occhio vigile che è costanza di misericordia e di cura per te. Renditi consapevole che quello sguardo è sopra di te, che il suo spirito è dentro di te e tu puoi fare cose nuove proprio perché dentro di te è lo Spirito Santo che ti muove. Ecco allora che quello che noi facciamo è il frutto di quello che dentro di noi siamo, di ciò che ci abita, dello spirito che ci fa diventare delle persone migliori, perché innestate in Cristo noi siamo viti che producono frutto secondo la sua volontà. I discepoli dinanzi a questa scena restano
alquanto interdetti. E Gesù cerca di fargli comprendere quello che è successo in quell'incontro. Vedono quest'uomo che si è gettato a terra, poi si alza e se ne va. Hanno ascoltato le sue parole, voleva fare sul serio e poi si perde per strada. Così come ci perdiamo per strada tutti quanti noi. La parola è seminata dentro di noi, ma poi vengono i corvi e la rubano. Come quel seme che è sparso lungo la strada, che è caduto nel terreno sassoso, le persecuzioni, le preoccupazioni, l'inganno della ricchezza, dice Marco, impediscono a quella parola di fruttificare. E a te cosa impedisce di seguire Gesù fino in fondo? Di che cosa hai paura? Cosa devi lasciare e non riesci a fare? Quali situazioni dentro di te ti impediscono di seguire Gesù Cristo senza ma, senza però, senza perché? Il discepolo è colui che mette le sue orme sui piedi di Cristo e lo segue quale agnello dovunque egli va. I discepoli rimangono interdetti. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli sconcertati dicono: ma è difficile allora entrare, quasi impossibile. Ma Gesù li rassicura: impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio. Il problema, carissimi fratelli e sorelle, non è la ricchezza. Il problema è se la ricchezza è l'unica cosa necessaria per noi. Se viviamo per la ricchezza o viviamo per i rapporti, se le persone che ci stanno accanto sono più importanti del nostro tempo, del nostro lavoro. Pensate per un attimo soltanto alle nostre giornate, così frenetiche, ma perdiamo dei pezzi che non recupereremo. I genitori che lavorano e lavorano sodo lo devono fare per mantenere la propria famiglia, ma talvolta si lasciano prendere la mano e si perdono pezzi della vita dei loro figli che non recupereranno mai più. Ma questo vale anche per noi, sacerdoti, religiosi. Il nostro tempo è speso per Dio e per gli altri, ma se lo perdiamo in cose inutili, quel tempo non lo recupereremo più e ne dovremo chiedere conto a Dio, perché siamo stati chiamati a lodare Lui, a cercare il suo sguardo, a vivere alla sua presenza e per donare agli altri la testimonianza di un'esistenza irradiata dal suo amore misericordioso. Dio è capace di donarci al di là di quello che noi desideriamo. Ci dona il centuplo, Pietro lo dice. Ma che cosa succede a noi? Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Carissimi fratelli e sorelle, verrebbe da dire a Pietro: ma oltre a tua suocera, che cosa hai lasciato? Tutti quanti noi, cosa abbiamo lasciato per Gesù? Al di là di quelle che sono le parole, una sola cosa, che abbiamo lasciato per Gesù? Gesù vuole che per Lui lasciamo una cosa, che lasciamo noi stessi, che rinneghiamo la nostra volontà, il nostro egoismo, che è la cosa più difficile. Nella prima lettura abbiamo ascoltato che, come questo pio israelita, assetato di sapienza, dice: pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne a me lo spirito della sapienza. È una lettura bellissima che per noi ha un significato tutto particolare, perché è la prima lettura nella solennità di Sant'Antonio. Antonio ha cercato la sapienza, ha pregato per la sapienza, ha scrutato i misteri di Dio nella scrittura e nella storia e nella vita degli uomini. Questo è quello che siamo chiamati a fare anche noi. Chiediamo la potenza dello Spirito Santo per vedere quello che ci manca. Se ci manca Gesù, perché perdiamo tempo? Perché nella nostra giornata abbiamo tempo per tutto tranne che stare per Gesù, con Gesù? La domanda che io di solito faccio nella confessione è sempre questa: ma tu quanto tempo dedichi alla preghiera? Preghi ogni giorno? E le risposte sono sempre così parziali. Noi non riusciamo a stare con Dio, a rimanere con Lui. Basta pensare il modo in cui partecipiamo in chiesa, quello che voi state pensando: ma questo quando finisce? Siamo sempre con l'orologio alla mano. Che il Signore ci ottenga di vivere un rapporto profondo con Lui, il rapporto che hanno vissuto i discepoli, che hanno vissuto gli apostoli, che ha vissuto Maria, che ha vissuto San Francesco. e ci dia la grazia di fare i passaggi che sono importanti nella nostra vita. Ma non siamo stanchi di fare i bambini nella vita di fede, di accontentarci di quelle poche preghierine che diciamo, di quei fioretti che facciamo. Siamo persone adulte, rispondiamo al Signore, alla sua chiamata, alla grazia del suo sguardo che ci ha eletti i suoi discepoli. Che il Signore ci ottenga di seguire sempre questo sguardo, di accorgerci del suo amore riversato nei nostri cuori e ci renda capaci di mettere sempre a frutto la potenza della misericordia che è Spirito Santo effuso dentro di noi, capaci di sostenerci in questa vita e di aprirci un giorno le porte del Regno dei Cieli. Amen.